Radio Popolare Popolare Network, Serena Tarabini ai microfoni che vi saluta e vi dà il benvenuto a Parla con lei. Parla con lei, la trasmissione che ormai per la terza stagione consecutiva, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, vi porta dentro la vita delle donne, donne che ci diamo il tempo di conoscere, di ascoltare, per far sì che le loro storie ci portino dentro dei pezzi di mondo che non conosciamo abbastanza o che non conosciamo del tutto. E quest'oggi devo dirvi che, grazie alla nostra ospite, sicuramente impareremo, conosceremo, capiremo, speriamo, qualcosa di più di un paese soprattutto che è il Libano, che è il paese di provenienza della nostra ospite, che si chiama Marwa Bukharin e a cui do subito il benvenuto.
Ciao a tutte e a tutti.
Marwa, 1987 come anno di nascita, appunto in Libano, e che di professione fa la graphic designer. Confermiamo?
Giusto.
Anche se poi ci saranno tante altre cose da dire in relazione a quello che fa. Io però vorrei cominciare proprio dall'inizio, proprio da quel 1987, l'anno della tua nascita, che è una nascita che avviene nel pieno della guerra civile libanese. Che cosa ricordi, se ricordi, di quel periodo o comunque quella situazione che conseguenze ha avuto sulla tua vita e la vita della tua famiglia?
Sì, allora, praticamente noi, la mia famiglia in quei tempi abitavano in Arabia con le mie due sorelle più grandi, e praticamente loro, ogni volta che mia mamma doveva partorire, tornavano in Libano. Praticamente mia mamma non si fidava dei medici non libanesi, quindi diceva: preferisco tornare in Libano e partorire perché mi fido di più. E quindi faceva così. E era estate del 87, e quindi hanno fatto le vacanze e ha partorito me. Ed era durante la guerra civile libanese, che ha durato 15 anni, quindi dal 75 al 90. E quel giorno era molto particolare, perché dal paesino di mio papà, che non c'era l'ospedale, dovevamo andare a Tripoli, che è la città più grande vicino a noi.
Che per chi non conoscesse abbastanza il Libano, bisogna specificare che appunto c'è una Tripoli anche in Libano e non c'entra con la Tripoli della Libia.
Esatto, bravissima. Quindi quel giorno era il funerale di un politico molto importante di Tripoli ed era un casino pazzesco. Quindi mia mamma ha dovuto andare in ospedale con tipo due macchine, una davanti, una dietro, con tipo i Kalashnikov, cose così, che proteggevano mia madre che andava in ospedale a partorire. E niente, quindi no, meno male, sono nata, è andato tutto bene e poi siamo tornati.
Sotto il segno dei Kalashnikov.
Allora, ovviamente non mi ricordo niente.
Te lo raccontava tua madre, immagino.
Sì, lei mi ha raccontato, perché era una cosa incredibile. E poi siamo tornati in Arabia e siamo andati a Dubai, siamo andati a vivere lì. Io ho vissuto lì due anni della mia vita. Era un Dubai totalmente diverso di adesso. Non c'era niente, non c'era nulla. E quindi poi dopodiché siamo andati in Canada e abbiamo vissuto lì circa 7-8 anni. Perché i miei volevano darci la possibilità di avere una cittadinanza diversa da quella libanese.
E quindi sei tornata, e dopo il Canada siete tornati in Libano o avete avuto un altro spostamento?
No, subito. Allora, la guerra era già finita da qualche anno e noi, appena abbiamo preso i passaporti, mio padre ha detto: adesso basta, dobbiamo tornare. Sì, si vedeva, c'è questa cosa negli immigrati di quei tempi che hanno, non so, non sono mai felici se non sono nel loro paese. Veramente una cosa molto molto toccante, molto bello da vedere, e mio padre non voleva assolutamente stare un minuto in più
del necessario, esatto, fuori dal suo paese. Quindi tu quanti anni avevi quando siete tornati in Libano?
10, appena 10 anni.
E ricordi un po' l'impatto con questo ritorno, con sì, il paese che immagino, insomma, già stesse vivendo delle grosse difficoltà, visto che era finita da poco una guerra civile.
Sì, era uno shock culturale sicuramente. E shock culturale sicuramente perché siamo andati da una città che era Montreal a un paesino di mio padre di nascita che sono 200 abitanti nella giornata più affollata.
Quella del mercato.
Esatto, che non c'è. Nemmeno il mercato. Non c'è niente in quel paesino. Nulla. Prima c'era una scuola ai tempi di mio padre, ma poi non c'era più, quindi abbandonata. C'era una chiesa e c'era un mini market. Fine.
E quindi tu che vita facevi in questo piccolissimo villaggio, visto dopo, penso appunto alle scuole per esempio, che avrai frequentato prima in Arabia Saudita e poi in Canada, e lì a quel punto che cosa hai fatto?
Non è stato facile perché... Cioè, la scuola era ok perché alla fine noi in Canada avevamo la scuola francese e quindi abbiamo continuato nella scuola francese in Libano. In Libano è molto comune di andare in una scuola o americana o francese, anche privati, perché ci sono pochissime scuole pubbliche. Quindi la scuola era ok, il problema era il... non riuscire a parlare in arabo con persone, perché comunque in Canada noi facevamo l'arabo, però l'arabo, non so, forse non lo sanno tutti, ma l'arabo è molto complicato non solo perché è difficile da imparare, ma perché sono praticamente due lingue diverse. C'è la lingua classica che si studia a scuola, si scrive, si legge, e poi c'è un'altra lingua che è come dire un dialetto. Non so, per dire, un dialetto siciliano, napoletano, c'è il dialetto libanese, siriano, eccetera, egiziano, ed è completamente diverso dalla lingua scritta. Quindi anche se io imparavo l'arabo classico, io poi mi sono trovata lì e non avevo strumenti per parlare con amici, perché era totalmente diverso, e i miei in Canada non ci parlavano tantissimo in arabo perché c'era già l'inglese e il francese della scuola, quindi forse non volevano sovraccaricarci, e quindi questo è stato molto molto difficile.
Questa cosa delle tante lingue, no? Del polilinguismo, mi dicevi, è un po' anche una caratteristica di chi con il Libano ha una relazione, o perché c'è nato o perché ci ha vissuto, via dicendo. Insomma, è abbastanza comune dover conoscere più lingue.
Sì, sì, assolutamente sì. Allora, ci sono tanti motivi per questa cosa. Una è la guerra civile che abbiamo avuto molto lunga, quindi tante persone della mia età, più o meno, hanno vissuto o sono nati o hanno vissuto all'estero tantissimo, quindi in Francia tante persone, negli Stati Uniti, in Canada tantissimi, e quindi c'è sempre stata quella lingua in più, o il francese o l'inglese, e in più c'era il colonialismo francese anche prima, e quindi loro hanno portato tipo le scuole francesi, queste cose qui, e quindi sì, la lingua diciamo ufficiale comunque su tutto c'è il francese e l'arabo.
Tu attualmente quante lingue parli?
Allora, l'italiano, poi l'inglese, il francese e l'arabo.
Che alla fine l'hai imparato, quindi.
Ah sì, cioè, per forza.
Sia l'arabo classico che l'arabo della strada, diciamo.
Non esattamente, no. L'arabo classico ancora non sono molto brava, purtroppo, perché ero troppo indietro, cioè sono nata troppo indietro. Quando sono arrivata in Libano facevo comunque la scuola, ero con i francesi in classe perché anche loro non sapevano parlare, e quindi facevamo tipo la cosa più basica, e quindi non sono mai arrivata neanche vicino al livello dei miei amici, però il parlato assolutamente sì, se no non sopra... Cioè, non esisteva, soprattutto nel mio paesino.
E di che arabo si parla quindi nel caso di un brano come quello che ci hai portato, dei vari brani che hai portato a Parla con lei, che sappiamo, no? C'è questa tradizione, noi ascoltiamo la musica scelta dalle nostre ospiti. Questo brano che io non mi azzardo a pronunciare
è Smayarida.
Che significa?
Senti... Ya vuol dire tu, Reda è un nome di una persona.
Ok, e qui di che tipo di arabo, Che tipo di arabo abbiamo in questa canzone?
È l'arabo libanese.
Ok, sì. Benissimo. Ci vuoi dire qualcosa di questa canzone?
È fatta da Ziad Rahbani, che è un musicista meraviglioso, uno dei miei preferiti in assoluto, se non preferito, che è anche mancato un anno fa, più o meno. E lui faceva il teatro durante la guerra civile, cose bellissime, facevano molto ridere, che era una cosa che c'era un... Cioè era una situazione troppo assurda, che c'era la guerra fuori e dentro la gente rideva e parlava della situazione, cioè non è che ignorava il fatto che c'era. E quindi faceva tutti questi, questi, come si dice, plays
messe in scena.
Sì, e questa canzone arriva da una di questi.
Uff, uff, uff. تغير هوانا اتغير هوانا سعر كل شغلي غلي اتغير هوانا سعر كل شغلي غلي خسي زرعها كنت ما عادت إلي ما عادت إلي ما عادت إلي مش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا ومش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا صارت حياتي كلها شي بهدلي وبعدك عنيد يا رضا أصغر نصيحة بترفضها اسمع اسمع يا رضا كل شي عم يغلى ويزيد بارح كنا على حديدي وهلا صرنا على حديد
اسمع يا رضا كل شي عم يلدى ويزيد بارح كنا على الحديد وهلا صرنا على الحديد
الخس اللي موصلها بايدي لو سعره مقيد بالجريده أسعار جديدة كل لحظة في سعر جديد عجل كلها يا رضا
اسمع اسمع يا رضا كل شي عم يغلى
Hey, you.
time. Where is Mary?
Radio Popolare, Popolare Network, parla con lei quest'oggi in compagnia di Marwa Boukarim, con cui stiamo rimpercorrendo un po' la sua storia dal Libano, che poi l'ha portata fino all'Italia, però una storia piena di tappe, no? Sono nei primi 10-15 anni della sua vita abbiamo già attraversato più di un paese. Siamo comunque in Libano adesso, dove tu stai frequentando la scuola superiore, e abbiamo parlato della diversità linguistica che vivi tu, che vivono le persone in Libano. Poi c'è un'altra grandissima diversità che poi si riflette anche nella scuola, nell'istruzione, che è quella religiosa.
Sì, la mia scuola era molto particolare perché era una scuola laica, si chiama Mission Laïque Française, e quindi praticamente era vietato far vedere la tua religione, quindi il crocifisso, se ce l'avevi dovevi nasconderlo, e il hijab era vietato, perché cioè, adesso quando ci penso è un po' radicale forse imporre questa cosa. Ovvio che non è, cioè, nessuno sta dicendo devi andare in questa scuola, ma comunque è un altro paese, è un'altra cultura che sta dicendo tu non puoi mettere il hijab. Cioè, è un paese non musulmano che sta dicendo questa cosa. Quindi comunque ci sono tante cose che poi quando ero piccola non mi facevo domande, e poi adesso dico mamma mia, come, cioè, era assurdo. Anche era vietato parlare arabo durante...
Tipo, addirittura?
Sì, durante le recreazioni. Quindi
sì, le ricreazioni, si,
esatto,
dice uguale.
Era vietato, quindi no, se ti vedevano dicevano no, devi parlare in francese. Anche lì, assurdo. E da piccola non ti fai domande, ma adesso sì. Però comunque, tolto tutto quello, secondo me ci ha regalato una cosa molto bella. La prima cosa, abbiamo fatto la scuola tutta insieme, quindi dalle materie, cioè da piccoli, io sono arrivata un pochino dopo, però io ho fatto la scuola con tutte le persone fino al liceo, quindi eravamo sempre le stesse persone, che era una cosa molto speciale, perché ci sono legami che...
Certo, cresci insieme proprio.
Che sono ancora i miei amici, e adesso molto molto amici. E non solo quello, ma non si parlava di religioni, cioè io non sapevo la mia migliore amica se era musulmana o cristiana. Cioè, ci sono persone che ho scoperto l'anno scorso che erano cristiani, io pensavo fossero musulmani perché magari erano da Tripoli, che è una città molto più musulmana che cristiana, e quindi ho sempre pensato, e poi è morto suo padre e sono andata al funerale e ho scoperto che era in chiesa. Ah, ok. Quindi questa cosa è molto molto bella, perché io la prendevo per scontato, veramente, io pensavo fosse così ovunque, ma non era così ovunque. Noi eravamo in una bolla meravigliosa, e noi durante Ramadan andavamo tutti insieme a mangiare all'iftar, che dopo il digiuno poi si mangia tutti insieme, e non ci facevamo mai le domande. Magari quel giorno io non mangiavo e aspettavo per l'iftar, perché era più bello. E questa cosa è molto molto speciale, secondo me.
E questa bolla quando ha cominciato a rompersi, a scoppiare, o quantomeno a diventare più sottile, a farti vedere che quello che c'era fuori?
Quando sono andata a Beirut per fare l'università, lì ho scoperto non è tutto così. Tutti volevano, tutti ti chiedevano da dove sei, perché in Libano è molto facile fare tante domande, cioè questa cosa è un classico. Ti fanno tipo, ti chiedono da dove sei, e se dici un posto che potrebbe essere o musulmano o cristiano, ti dicono come ti chiami, magari il tuo nome è molto musulmano, molto cristiano, e poi se no il tuo cognome, e poi... Quindi era un classico, solo che io ho un nome molto musulmano, cioè il mio nome arriva dal Corano. Mm-hmm. Mio padre, lui ha letto entrambi, sia la Bibbia che il Corano, perché mio padre amava leggere, amava sapere tante tante cose, per lui era come cioè una poesia quasi, per lui era arte, no? E anche se non credeva, non andava in chiesa, tutto. Io sono nata maronita, che è una... non so, un ceppo del siamo cattolici in teoria, ma siamo solo in Libano e in Siria, è sì. Molto particolare,
sì, sì,
questa
molto
religione.
Circoscritta,
sì. Esatto, e quindi sì, quando sono andata lì il mio nome è musulmano, il mio cognome potrebbe essere sia cristiano che musulmano. E solo che vengo da Cura, che è questa regione che è abbastanza cristiana. Quindi mettevo la gente super in confusione, mi piaceva tantissimo questa cosa.
Quindi e come reagiva la gente a questa tua eterogeneità, quindi, o difficoltà di classificare, di collocarti dentro una religione o anche dentro un orientamento culturale forse? Cioè ti sentivi, era fonte di discriminazione questa cosa?
Non so se era fonte di discriminazione più che una curiosità che non è nel posto giusto, secondo me. Non è a te di sapere se io sono cristiana o musulmana, questi sono fatti miei. E se fossi musulmana, e quindi... Cosa cambia? Cosa, adesso non mi parli più, mm-hmm. adesso mi parli in
modo,
diverso. Quindi per me era molto offensivo, e secondo me è molto offensivo in Libano chiedere di che religione sei, infatti nessuno te lo chiede.
Ah, okay.
Per quello che fanno quella cosa lì, che ti chiedono di dove sei, come mm-hmm. ti chiami, per non chiederti subito, ma saperlo. E per me questa cosa è inaccettabile.
Come sono stati quegli anni di università a Beirut?
Bellissimi, ma anche molto difficili. Io ho studiato graphic design in un'università, infatti lì sono andata dal francese all'americano, quindi a American University of Beirut, che è dove è andata
un'istituzione.
Anche, sì, sì, è tra l'altro ha un campus bellissimo. Cioè Beirut è tutti palazzi, non c'è verde, non ci sono parchi, non c'è niente, e poi vedi questa cosa verde in mezzo, perché è privato ovviamente, e quindi cioè, è un'oasi, è bellissimo quel posto, veramente. Io ero molto fortunata perché abitavo lì sul campus, nei dormatori delle donne, e quindi è stato molto bello. È stato difficile perché comunque anche lì shock culturale, dal mio paesino, dalla città Tripoli, comunque molto diversa, a questa città gigante, per me gigante, ovviamente non è così gigante, con tutte queste nuove persone, con gente che non capisco tantissimo, con gente che ti prende in giro perché il tuo accento è del nord o è di Tripoli, e quindi lo sanno subito che non sei di Beirut.
Un po' di snobismo, insomma.
Sì, sì, sicuramente. E quindi non è stato molto facile all'inizio adattarmi, ma poi ho trovato il mio gruppo di amici sempre lì nel graphic design, e lì è stato molto, molto meglio. E solo che poi comunque nel 2005, quindi lì nel 2005 ero ancora a scuola, ma stavo finendo diciamo la scuola, c'era il primo attentato molto importante in Libano del nostro, nei tempi, primo ministro, che si chiama Rafi Hariri. E mi ricordo ancora perché stavo facendo un esame tipo di chimica, non mi ricordo, qualcosa del genere, di laboratorio, e dicono dovete uscire, smettiamo adesso di fare l'esame, è stato ucciso. E quello un po'... è stato un turning point del certo. paese, proprio un po' bello, perché anche ci ha legato tutti a un certo punto. All'inizio eravamo tutti insieme, tutti i libanesi sono andati in piazza, cioè è stato bellissimo all'inizio, veramente sembrava cioè una lotta vera contro questo, diciamo, questi influenze esterne. Cioè, è durato pochissimo e poi sono subentrati i politici. Adesso creiamo no, noi siamo il partito di qua, noi siamo con questi, non sai? E poi si sono divisi completamente, ovviamente, come sempre. E quindi il sogno proprio subito
è affondato.
E dopo quell'attentato, poi vabbè, dopodiché io sono andata a Beirut, appena ho iniziato l'università, attentati su attentato su attentato su attentato. E c'era questa moda di uccidere le persone nelle macchine, quindi di mettere la bomba, l'esplosivo nella macchina di un politico, che questo politico giustamente andava in giro, soprattutto a Beirut, e poi esplodeva chissà quando, chissà dove, chissà... Quindi... È stato, diciamo, un po' stressante. E la cosa peggiore era per i miei familiari, mia mamma, che quando ci sono questi attentati i cellulari non prendono più, quindi tu non puoi chiamare le persone, tu ci provi. Mia mamma ha una distanza comunque di un'ora e mezza in macchina da me, e non sa dove sono, se sto bene, bla. Quindi quello per me era la cosa peggiore, dover chiamare qualcuno, dire sono vivo, o sei vivo, chiedere. Sì, è stato molto brutto.
E non solo, perché i primi anni 2000 hanno visto un altro passaggio fondamentale della storia del Libano.
Sì, e poi dopodiché nel 2006 noi facciamo l'università anche d'estate, facciamo summer classes, quindi... Vado nella mia classe la mattina, gli studenti c'erano, la prof non c'è, strano. Non arriva e poi vabbè, diciamo va bene, torniamo a casa. Io abitavo sul campus, quindi sono tornata al mio dorms e c'era il lobby giù con la TV accesa, con tutte le ragazze lì ho capito che c'è qualcosa che non va, e ho visto sullo schermo della TV guerra in Libano, in arabo ovviamente, e questo è stato molto scioccante per me, e lì cioè ho crollato un po' tutto, perché ero veramente scioccata da questa cosa, non me lo aspettavo, e hanno detto basta università, non è bello.
Quindi... Sì, stiamo parlando della guerra con Israele, no? Scoppiata nel 2006.
Ovviamente. Scusa, per me
sì,
è così,
sì, no,
ovvio.
Giusto, certo. E quindi è che Beirut era quella dove sei ritornata quando sono riprese le lezioni all'università.
Per me veramente quel momento, cioè, non, forse l'ho tolto dalla mia memoria, non mi ricordo assolutamente il ritorno, cioè mi ricordo solo la fase della guerra, l'essere lì con i miei, comunque a un'età dove già abitavo da sola, volevo divertirmi, volevo fare fatti miei, eccomi qui con i miei genitori da sola, perché mie sorelle sono più grandi di me, quindi sono rimaste, non so, una col
nelle loro famiglie.
Esatto. E io ero lì, quindi è stato... Sì, è stato molto strano, anche perché i miei, essendo diciamo veterani della guerra, perché comunque mia mamma ha vissuto la guerra, cioè era in Libano da piccola, e studiava, non c'era elettricità, vabbè, quello, però era già abituata, purtroppo, e mio padre anche, a questa cosa, cioè questa cosa delle famiglie o dei genitori libanesi di quell'età che hanno la guerra dentro di loro.
Fa cioè, parte della quotidianità.
Sì, quindi mi vedevano io disperata. e un po' dicevano, dai, su, non è bello quello che sta succedendo, però questo basta, riprenditi.
Andiamo avanti.
Sì. Soprattutto me stessa, e quindi un po' questa cosa adesso anch'io purtroppo ce l'ho dentro di me.
Certo. Che ne dici se ci ascoltiamo il secondo brano che hai portato a Parla con lei? Anche in questo caso chiedo a te di dirci il titolo, l'autore e magari se c'è qualcosa da sapere su questa canzone.
Sì, questa canzone si chiama Entafen, che vuol dire dove sei, e di Soap Kills, che è questa band meravigliosa, di Yasmin Hamdan, che adesso è diventata abbastanza famosa, tra l'altro, che fa solo, e Zed Hamdan, non sono fratelli, anche se hanno lo stesso cognome, è un caso, e entrambi musicisti pazzeschi. E in quei tempi era per me l'unica band libanese contemporanea che mi piaceva da morire, cioè l'unico band un po', diciamo, con il che non era super quella, la musica araba da cui siamo
troppo tradizionale.
Sì,
dici?
Esatto.
شاغل بالي قلق حالي انت فين والحب فين ابدا غايب تايه ناسي فكرك فين وحبك فين انت فين والحب انت فين والحب فين انت فين طبعا غامض صار حبك قلب ليه بتقاسي ليه قلبي في ايدي خانق ايدي انت
والحب فين
piace sfumare questa voce meravigliosa di questa cantante libanese che Marwa Boukarin, la ospite di Parla con lei di oggi, ha portato in trasmissione, che mi dicevi appunto adesso è diventata famosissima.
Sì, sì, si chiama Yasmin Hamdan e ha iniziato a fare solo album solo e ha fatto anche un brano su un film e da lì è diventata super famosa. Sì.
Allora, stiamo ripercorrendo la vita di Marwa, che dal Libano è arrivata in Italia, non come primo paese, diciamo, oltre al Libano ha vissuto in tanti altri, però ecco, e ha avuto anche svariate vicissitudini legate alla guerra civile, alla guerra con Israele, gli attentati e via dicendo. Però le sfide non erano finite perché a un certo punto approdi in Italia nel anno
2013.
Com'è stato l'impatto, se c'è stato, per una come te che insomma ne aveva già vissute parecchie nella sua vita, anche se già ancora molto giovane, insomma, com'è stato l'impatto con l'Italia?
Allora, sfida, tu hai dato sfida prima, sì, ma questa sfida l'ho scelta io, nel senso che ho fatto uno sforzo grande per venire in Italia, quindi non è che è successo a me, ma è qualcosa che volevo anche cambiare la mia vita, e mi ero stancata tantissimo di vivere a Beirut, comunque una città meravigliosa ma molto molto difficile, e ero rimasta un po' da sola lì perché tutti i miei amici erano andati via per o studiare, fare un master o lavorare, e lì ero un po' tipo cosa sto facendo qui. E ho conosciuto un ragazzo italiano in Libano, avevamo questo lavoretto insieme e niente, ci siamo innamorati. Poi io non ero molto convinta perché ho detto vabbè, io non vado via da nessuna parte, io ero molto convinta di stare in Libano, io volevo fare la mia vita lì, ero proprio decisa. Sì, non avrei mai immaginato di andare via, soprattutto in Italia. Cioè, io avevo pensato anni fa di fare un master, ma io pensavo a Londra, Parigi, cioè paesi dove io capivo la lingua, parlavo la lingua, potevo stare lì benissimo. E quindi l'Italia non era proprio sulle mie carte, proprio assolutamente. Dopodiché mi sono trasferita, ho trovato questa università che faceva il master in inglese, quindi ho fatto application, mi hanno accettato, ho detto vado un anno e torno, non so, cioè non era
definitiva come scelta?
Non lo so, non avevo aspettative, io ho detto faccio questa cosa e vedo cosa succede, ecco, sì. Ma io sono arrivata in Italia e non sapevo soltanto dire ciao. Quindi già quella era la prima sfida, imparare la lingua.
Un'altra.
Esatto, la quarta lingua.
Quanto ci hai messo a parlare l'italiano?
Già sto sbagliando. Ci ho messo 2 anni per aprire la bocca, cioè io rifiutavo di dire una parola in italiano. E dopo 2 anni ho aperto la bocca e non l'ho più.
Non hai più smesso di parlare.
Tipo, bla bla bla, subito. I miei amici erano scioccati, tipo, ma com'è possibile? Tipo, bla bla bla. E sono una perfezionista, quindi non volevo parlare e sbagliare, quindi non parlavo niente, ascoltavo. E poi quando ero pronta e mi sentivo al mio agio, ho detto adesso posso iniziare. E è successo così, era molto strano, perché non ho mai fatto un corso di italiano io. Quindi tutto quello che so è solo da
ascolto.
Ascoltando, a me piace tantissimo ascoltare. Ed era una lingua che adesso io noto questa cosa quando vado in altri paesi dove parlano una lingua che non capisco. L'italiano è una lingua che mi piace tantissimo. Cioè, da ascoltare, è bellissima, è proprio bella per me. E quindi ero felice di imparare l'italiano, non era un peso su di me.
Questo ha aiutato l'apprendimento. E oltre alla lingua, ci sono state altre problematiche di adattamento al nostro paese?
Socialmente secondo me no, questo è il bello secondo me, dei paesi mediterranei, abbiamo tante cose in comune, abbiamo un je ne sais quoi, un feeling, una cosa in comune che arriva dal mare, secondo me è veramente così, ci capiamo e quindi io socialmente non ho avuto problemi, ma neanche di, non so, cose brutte dette o razzismo nei miei confronti. Capisco comunque che sono una donna e quindi magari sono più fortunata su quella cosa, magari la gente non mi vede come una cosa che fa paura, perché comunque essendo una donna magari non mi vedono così e quindi non ho mai subito questa cosa, meno male, sono felice. E le cose più difficili sono le cose della burocrazia italiana, che comunque sono arrivata, io non parlavo italiano, ho dovuto fare tutte queste cose, il permesso di soggiorno, l'applicazione del permesso di soggiorno è tutta in italiano, non c'è una versione inglese, cioè già questo ti dice tutto. In un italiano che il mio ragazzo ai tempi... Non, anche lui non capiva, cioè lui leggeva e rileggeva e ha detto: io non capisco cosa intendono qui.
Interessante questo.
E come facevano le altre persone che non avevano una persona come lui di fianco ad aiutare, o magari persone in situazioni molto più disperate. Comunque io stavo bene, ero lì per studiare. Però anche lì sempre uno stress grande, cioè ok, un anno di studio, allora te lo diamo il permesso di soggiorno per un anno e poi ciao. Quindi ero lì e ho detto: se non trovo un lavoro devo andare via. Ero molto triste, ero lì e mi sono sentita proprio ok, questo non è il mio paese, cioè io sono veramente straniera qui. Non devo meritare di stare in questo paese, perché neanche un mese, due mesi per cercare lavoro.
Me la fanno troppo difficile.
Sì, sono stata molto fortunata perché ho trovato un lavoro, un bel lavoro subito e quindi sono rimasta.
Mi raccontavi, Marwa, che insomma dopo un po' di anni già che stavi in Italia, a un certo punto arriva anche quella fase pazzesca per tutti noi, che è stato il Covid, il confinamento, come si dice in francese, se non mi viene la parola come che utilizzavamo noi in Italia, e che è stato per te e il tuo gruppo di amici che nel frattempo ti eri fatto qua in Italia l'occasione per un'iniziativa molto interessante che ha a che fare con la radio.
Sì. Il mio compagno ha avuto questa idea con altri amici nostri, visto che abitavamo tutti nello stesso quartiere. Era infatti un po' tragicomica questa cosa, perché eravamo tutti nello stesso quartiere ma non ci potevamo neanche vedere. E quindi ha detto, ci siamo salutati, era l'ultimo giorno di libertà e poi è iniziato il lockdown. È stata una cosa veramente...
Ecco, lockdown, infatti non ce l'avevamo, è per quello che non mi veniva la parola in italiano, perché non ce l'abbiamo mai avuta.
O sei traumatizzata dalla parola, come tutti noi, giustamente. E niente, ha iniziato questa radio digitale, che era un sito web con credenziali, tu potevi andare online e fare una trasmissione e tutti i tuoi amici ti ascoltavano, c'era anche una chat dove potevi chattare, era bellissimo. E ognuno proponeva un programma o una cosa, una lettura, qualsiasi cosa, o faceva il DJ per un'ora. Abbiamo tanti DJ nel nostro gruppo di amici, come tanti milanesi. E quindi sì, io avevo uno show live che facevo, che si chiamava Guess That Hit, che era sulla musica, su come riutilizzano i brani nei brani famosi di adesso. E io mettevo il brano originale e dicevo: secondo voi qual è la canzone molto famosa che ha ripreso da questo brano? E loro dovevano scriverlo nella chat molto velocemente e quello che lo faceva prima vinceva. Era bellissimo.
Talmente bello che questa cosa è stata anche ripresa poi.
Sì, sì, abbiamo questi amici, un amico palestinese e un altro giordano, che loro erano amici, hanno capito che abbiamo fatto questa radio, hanno detto: wow, che bello, facciamo anche noi, e hanno fatto Radio El Hara. Il nostro si chiama Radio Quartiere, e Radio El Hara vuol dire Radio Quartiere in arabo. E l'hanno iniziata e adesso esiste ancora e va molto forte. Ci sono tanti DJ arabi di tutto il mondo arabo, tante canzoni di artisti arabi, quindi siamo molto molto felici di questa cosa. Invece noi l'abbiamo chiusa dopo il lockdown, adesso siamo liberi, basta.
Con quella fase si è chiusa. Ascoltiamoci, sì. Maruba, un pezzettino della canzone che ti ha aiutato ad imparare l'italiano, che è Canzone, appunto, di Lucio Dalla.
Non so aspettarti più di tanto, ogni minuto mi dà l'istinto di cucire il tempo e riportarti di qua. Un materasso di parole scritte apposta per te, e ti direi spegni la luce che il cielo c'è, non si vive, mi uccide, testa dura, testa di rapa, vorrei amarti anche qua, nel cesso di una discoteca, sopra il tavolo di un bar. O stare nudi in mezzo a un campo, a sentirsi addosso al vento, non chiedo più di tanto, che se muoio son contento. Non si vive, mi uccide. Canzone, cercala se può.
E scusateci anche per sfumare il nostro Lucio Dalla, ma insomma ce lo impone la tempistica di Parla con Lei, che pur essendo una trasmissione che si dà il tempo di ascoltare, di chiacchierare con le nostre ospiti, comunque a un certo punto questo tempo finisce, e come si suol dire, il tempo vola, soprattutto quando la conversazione è interessante. Maruba, appunto, stavamo ascoltando questa canzone perché ti ha aiutato ad imparare l'italiano. Ma dopo aver ripercorso un po' la tua storia, che è anche un po' la storia del, un pezzo di storia del Limero, andiamo sull'attualità, no? Un'attualità molto dura, una difficoltà, una situazione drammatica, quella del Libano, che non accenna a finire. Insomma, abbiamo visto tanti passaggi e nemmeno tutti vissuti da questo paese. Tu, innanzitutto, come persona libanese, che cosa significa viversi? Come si vive una guerra da lontano, la guerra che tocca la tua terra, la tua famiglia, i tuoi amici?
È difficile da descrivere, veramente, perché è un continuo avere ansia, preoccupazioni, tristezza, ma anche sentirsi male o in colpa di essere qui al sicuro e di avere il mio paese in pericolo, mia mamma in pericolo, familiari, amici. Quindi è un misto di sensazioni, e è anche molto, molto particolare la cosa che io comunque sto vivendo questa cosa molto difficile, ma non è che posso andare in giro in un paese come l'Italia o un altro paese e essere triste tutto il tempo, cioè è molto difficile, perché sono un po', cioè devo comunque andare avanti, perché qua si va avanti, non c'è la guerra, quindi ce l'ho dentro, ma devo comunque far finta di niente, che non è proprio facile.
Beh, proprio finta di niente non hai fatto, perché certo devi andare avanti, però hai trovato un modo per comunque fare qualcosa in relazione a quello che sta succedendo nel tuo paese?
Sì, dovevo, cioè se no non andavo avanti, secondo me. dovevo farlo anche, cioè dovevo farlo per il Libano, ma anche per me stessa, è brutto da dire, ma secondo me è così. E, sì, è stato un po' a caso, stavo guardando Al Jazeera come sempre e vedo questa trasmissione con una ragazza che riconosco, io la conosco. Era una ragazza con cui avevo fatto volontariato a Beirut tanti anni fa e lei aveva questa fondazione che si chiama Food Blessed, che danno cibo alle persone, hanno anche una cucina, diciamo, dove fanno anche loro cibo e anche prendono cibo che sta per andare male, cioè che non se no butteranno dai supermercati e anche da eventi e rifanno piatti caldi e lo distribuiscono. E durante la guerra hanno fatto la campagna per la guerra, per aiutare in qualsiasi modo, quindi andavano in giro, cosa avete bisogno? Tende, ok, allora tende, non era, scusami, non era più solo cibo, era tutto quello di cui avete bisogno. E l'ho contattata e le ho detto io voglio fare un evento, e una raccolta fondi qua a Milano, e lei fa sì, grande, facciamo. E niente, ho fatto tipo una serata di asta, ho raccolto tantissimi artisti e artiste hanno donato le loro cose, tipo le fotografie stampate o opere d'arte, pinture, cioè tutto, c'erano gioielli, c'era di tutto. Ed era un'asta, quindi iniziavamo da un prezzo e era molto molto divertente. E c'era musica anche del mio amico palestinese, c'era cibo che abbiamo fatto noi, è stata una serata veramente meravigliosa, abbiamo raccolto circa 8.500 euro in una sera perché nessuno ha preso soldi, nessuno, anche il bar è stato offerto da un mio amico e tutti gli artisti hanno detto noi vogliamo dare tutto, quindi è stato veramente... Cioè, quello che senti dopo è più che i soldi, è sentire veramente che c'è gente qua che ci tiene tantissimo, molto, molto, anche più, cioè non più di te, però, cioè più, non più di me, però comunque persone che magari non sono mai state in Libano. Che
però hanno... hai sentito l'empatia delle persone?
Tantissimo, tantissimo, sì.
E che è anche un po' il modo di esorcizzare la propria distanza, la propria frustrazione rispetto al fatto che appunto una cosa che ti colpisce così da vicino emotivamente, tu fisicamente invece sei molto lontana. Ci saranno altre iniziative per il Libano, Marwa?
Sì, allora il primo evento era nel 2024 a febbraio e poi purtroppo la guerra inizia, poi smette, poi rinizia, poi smette e adesso è riniziata e quindi io 2 mesi fa ho fatto altri 2 eventi, più piccoli, ma ho fatto altri 2 eventi. L'evento si chiama Li Beirut, che vuol dire per Beirut, e la prossima sarà a settembre, il 18 settembre, un venerdì, a Cascinet, qui a Milano, e sarà una cena solidale, quindi faremo del cibo buonissimo libanese, e musica, e quel posto è fantastico, molto molto bello, e quindi sì, non vedo l'ora.
Bene, allora ci vedremo a Cascinet a settembre e purtroppo è arrivato il momento anche di salutarci per il momento e ci salutiamo proprio con una canzone che si intitola come l'iniziativa di solidarietà per il Libano, Li Beirut di Fairuz. Salutiamo Marwa Bukharin e la ringraziamo per essere stata qui con noi a parlare con lei. Ciao Marwa.
Ciao, grazie mille.
Li Beirut من قلبي سلام لبيروت وقبل للبحر والبيوت لصخرة كأنها وجه بحار قديم وياسمين فصار طعمها طعم نار ودخان. Oh,